Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Non solo sport di oggi, molti gli ospiti, molti gli argomenti. Salutiamo subito il presidente della società sportiva Romulea, seconda categoria laziale, Vito Vilella, ospite della Radio Vaticana. Grazie.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi abbiamo Davide Dionisi in studio con Antonio Menenti in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire. Salutiamo anche Massimiliano Castellani, buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Saluto anche Patrizio Ciprari qua in studio a Roma, avremo modo poi di parlare con lui ancora di Romulea e avremo anche un collegamento con Torino, con Donaldo Rabino tra qualche minuto. Donaldo Rabino è il salesiano padre spirituale da 38 anni del Torino Calcio. Oggi sono i 60 anni dalla tragedia di Superga, una tragedia con la quale vogliamo purtroppo iniziare, Castellani, che oggi a 60 anni da Superga pochissimi giornali e pochissimi siti internet stanno ricordando. Perché?
Ma perché purtroppo è più importante il contingente, il futuro del campionato, il futuro economico del campionato soprattutto, piuttosto che la storia, anche se vorrei spezzare invece una lancia in favore del nostro giornale. Noi abbiamo trattato una settimana fa in una pagina addirittura all'interno della cultura, perché credo che Grande Torino sia prima di tutto un patrimonio culturale del calcio italiano e che va assolutamente ricordato non solo per la sua grandezza ma anche per la forte testimonianza che fra poco ci darà Donaldo Rabino, che ci dirà che questo tipo di messaggio culturale è ancora vivo.
Torniamo a parlare di informazione sportiva. Da questi microfoni lo facciamo spesso, perché una breve rassegna stampa dei quotidiani sportivi di oggi recita così: Putiferio Roma, e si usa il termine putiferio, e altro titolo, Caos Juventus, e si usa il termine caos per dire che ci sono dei problemi in casa della Juventus e in casa della Roma. Sono giusti questi titoli, Castellani? Putiferio e caos.
Ma è un'enfatizzazione di un giornalismo che è privo di fantasia, nel senso che purtroppo anche in questo caso potrebbero venirci incontro gli anglosassoni che usano un umorismo molto più pacato. Invece qua purtroppo siamo sempre ogni settimana al processo sommario dell'allenatore e dei dirigenti.
Cosa ne pensa di questo processo sommario il presidente della Romulea?
C'è da fare una piccola distinzione. Il calcio va distinto. Il calcio, quello importante, delle grandi società professionistiche, e il calcio minore, cosiddetto minore, che a mio avviso non è assolutamente minore. Smuove interessi, smuove masse di persone, di addetti, che tutti possono controllare, perché quando basta recitare un dato, insomma, una vittoria di un titolo nazionale di una categoria assolutamente dilettantistica quale juniores, allievi o giovanissimi, arriva a premiare una società dopo un percorso di oltre un anno, di una stagione completa, nella quale si confrontano tra le 10 e le 12.000 squadre, perché bisogna vincere un titolo regionale, la vincitrice del titolo regionale a sua volta si confronta con tutte le vincitrici delle altre regioni. Da questi campionati, da queste infinità di partite, esce sempre una e soltanto una squadra. Quindi questo vi dà l'idea di che cosa possa essere di importante un titolo nazionale in ambito dilettantistico. Tutto il resto, tutto quello che avviene nelle grandi società sportive, a mio avviso è solo cassa di risonanza. Ci sono interessi infiniti che ruotano intorno a poche società sportive, più o meno sempre le stesse, ma credetemi, vivo ormai questo ambiente da 15-16 anni in prima persona. Non hanno un grandissimo riferimento e soprattutto non hanno una grandissima presa sulle famiglie. Il problema è uno solo, che a volte, per una sorta di aggregazione, di imitazione, nell'ambito dei giovani vengono recepiti solamente gli esempi peggiori, le risse in campo, le minacce, le cattiverie, i sotterfugi. Questo purtroppo a volte avviene. Però devo dirvi anche, e ve lo posso garantire, una società come la Romulea ha giocatori dai 7 anni, dagli 8 anni fino agli oltre 30 anni. Chi è attaccato a una squadra del cuore, chi pratica questo sport con il cuore nell'assoluto dilettantismo, beh, molto spesso poi lascia fuori della porta le beghe delle prime, delle grandi squadre.
Davide Dionisio.
Ecco, Presidente, lei a fronte di uno scenario così complesso e così competitivo, però, il nostro paese non dà poi spazio, in particolare il mondo del calcio, non riesce a pescare talenti proprio da questo mondo. Ne sono testimonianza anche i dossier pubblicati durante la scorsa settimana da diversi magazine, diversi quotidiani nazionali sportivi. Facevano l'esempio di Federico Maceda, calabrese, 17 anni al Manchester United, di Fabio Borini, 18 anni al Chelsea, di Luca Santonocito al Celtic uguale, Davide Petrucci al Manchester, Jacopo Sala, sono solo alcuni degli esempi riportati nelle pagine dei nostri giornali. Adesso, questa situazione qui sta un po'... Cioè, cosa sta succedendo? Come quanto avviene nella ricerca scientifica? Cioè, c'è una fuga di talenti verso l'estero? Oppure le nostre società non riescono a trattenerli, ma per quale motivo? Considerato appunto quello che lei ha appena descritto, cioè l'alta competizione, il complesso, appunto la verve con il quale questi giovani appunto giocano. Guardi, io so che la normativa FIFA prevede scusate, che non si possa contrattualizzare un giovane prima del 16° anno.
Esatto.
Ma non è proprio evitabile questa fuga?
Al momento non credo che sia evitabile. Al momento le società sportive dilettantistiche, di puro settore dilettantistico, possono arrivare fino a un certo punto. Io le posso assicurare che tanto è stato fatto per la normalizzazione, la sistemazione dei cosiddetti procuratori. C'è stato un momento in cui eravamo anche noi, squadre, ripeto, di assoluto puro dilettantismo, eravamo circondati di personaggi più o meno credibili che cercavano di contattare i giovani ritenuti più emergenti. Negli ultimi anni è stato tanto, devo dire, tanto regolarizzato e tanto sistemato. Le società sportive dilettantistiche di Roma, di Milano, di Genova, di Venezia, tanto per citare le più importanti, quelle che più o meno alla fine arrivano sempre alle finali dei vari campionati, si affidano alla figura del direttore sportivo. Abbiamo personaggi di assoluto rilievo in campo nazionale. Il problema spesso sono anche le famiglie che non danno assoluta fiducia e vanno a cercare in giro, tra virgolette, personaggi che fanno promesse a volte non che si rivelano del tutto infondate. Io ritengo che la qualità del calcio giovanile in Italia non sia inferiore al calcio giovanile nelle altre nazioni. Sicuramente, probabilmente, sono maggiormente organizzati. Adesso, senza fare nomi, ma anni fa, i primi anni della presidenza mia in Romulea, un bravo ragazzetto, non facciamo nomi, arrivò a giocare in una grande squadra, in un settore giovanile di una grande squadra inglese. E lì, purtroppo, quello che dicevo prima, scontiamo un po' di mentalità. Fu fatto un contratto con l'assistenza di legali nostri e della società inglese. Questo ragazzo andò in Inghilterra, fu assistito, curato, e per una sorta di fortuna, perché anche quella fa parte del gioco, si trovò in un momento di scarsa competizione interna al settore giovanile, e quindi emerse fortemente. Alla seconda stagione, quando era auspicabile un rinnovo del contratto, il ragazzo fu richiamato in Italia dalla famiglia, perché famiglia di gente che non aveva grandi possibilità, insomma, questo ragazzo serviva nell'aziendina familiare. Si sono persi i contatti, si è perso un talento. Io non so più che fine abbia fatto, oggi so che credo che sia in qualche provincia nel Lazio a fare una prima categoria, un'eccellenza, una promozione, ma era di assoluto livello. Non abbiamo ancora una cultura per pensare che un figlio di 14-15 anni possa essere alloggiato e possa vivere in un campus in Inghilterra piuttosto che in Olanda. Non c'è ancora questa mentalità.
Ecco, Castellani, su quanto ha detto il presidente della Romulea Vilella, sei d'accordo? La famiglia spesso non aiuta comunque il settore giovanile e non aiuta le esperienze di società come ad esempio la Romulea, che ha una prima squadra in seconda categoria e poi c'ha un grande settore giovanile a Roma e nel Lazio.
Beh, diciamo, l'esempio che ci ha portato adesso è un esempio emblematico della famiglia media italiana che segue il talento in erba. Cioè vede soltanto un processo di monetizzazione su breve termine e non guarda invece al calcio e allo sport come fattore culturale e di crescita culturale, perché se quel ragazzo fosse rimasto in Inghilterra non solo avrebbe avuto una grandissima opportunità da un punto di vista calcistico, ma avrebbe completato un ciclo di studi, avrebbe acquisito una nuova lingua e sarebbe stato quello che oggi, secondo i parametri europei, è il miglior, diciamo, soggetto lavorativo.
E da qui l'importanza delle società dilettantistiche e che guardano ai giovani. Io chiamo in causa anche Antonio Menenti, perché stiamo parlando di un qualcosa che ci riporta poi sempre al problema dei soldi, del business. Abbiamo visto le famiglie che cercano, scusatemi il termine, anche di pompare spesso i propri giovani con false promesse per forse avere più gloria e più soldi. Ebbene, Menenti, la Lega di Calcio di Serie A ha votato la divisione dalla Serie B. Tu cosa ne pensi?
Intanto incominciamo a dire subito che una parte della Lega si è voluta scindere dall'altra. Il presidente Matarrese, in un'intervista molto chiara, aveva detto che lui aveva progettato una divisione di monetizzazione degli introiti del calcio dal 40 al 30 al 30%. Ora qualcuno ha ben pensato di far man bassa degli introiti che si stanno vedendo e sono in larga parte destinati, secondo queste persone, alla Serie A. E già sappiamo benissimo, come Castellani poi ci rammenta in continuazione giustamente, che ci sono delle società di Serie B, per non parlare della C e il resto, che non hanno fondi disponibili. Venendo a mancare ulteriormente gli aiuti, è ovvio che andiamo verso un periodo molto buio. E comunque io penso che le società di Serie A in questo momento non abbiano fatto una gran bella figura, al contrario di quelle di Serie B, che compatte sono andate davanti al loro destino e proseguono nel loro cammino tranquille.
Castellani, le società di Serie A hanno fatto il passo più lungo della gamba, secondo te?
Innanzitutto, più che le società di Serie A, bisogna parlare sempre delle 4-5 grandi che monopolizzano tutto il campionato e tutto il discorso della redistribuzione.
Alle quali però altre vanno dietro.
Ma alle quali vanno dietro perché chiaramente gli fanno delle grandissime promesse, quando invece sappiamo benissimo che poi alla fine il mercato verrà sempre gestito da Inter, Juventus e Milan innanzitutto, e le altre con delle ricadute a pioggia che possono essere più o meno interessanti. È chiaro che loro stanno forzando la mano e stanno cercando di arrivare a un sistema simile a quello della Premier League, che però è cominciato da oltre 20 anni e con un'organizzazione che credo sia molto più trasparente di quella che possono offrire invece le nostre società italiane.
Presidente Vilella, lei cosa pensa di questa divisione nel calcio professionistico?
Io ritengo, e mi trovo perfettamente d'accordo con l'interlocutore, io ritengo che sia così. Purtroppo il guaio è che il calcio professionistico della grande, della massima serie sarà sempre appannaggio delle poche squadre. Io non la trovo una cosa del tutto, inutile. Secondo me ci potrà essere un futuro. Io mi auguro che la Serie B e a scendere le altre società di calcio possano trovare quegli spazi che fino ad oggi vengono comunque monopolizzate dalle solite 4-5 squadre che monopolizzano anche gli spazi editoriale.
Cioè lei dice, presidente, tolte le 4-5 grandi, Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma?
In parte.
Poi vedremo cosa succede a Roma nel calcio. Ci può essere più visibilità per
secondo
il resto,
sì. Io
per
mi
il resto
di
dei
sì.
campionati
mi
minori?
Mi auguro proprio di sì.
Dionisi, cosa ne pensi?
Ma io sono d'accordo sul fatto dell'oligarchia, che esiste un'oligarchia che gestisce un po' tutta quanta la situazione, ma organismi quali per esempio la Lega ormai sono organismi autoreferenziali che sono mossi solo ed esclusivamente dal denaro e basta, non è che ci siano poi principi, valori che poi vengono applicati nel quotidiano o diano un bel esempio, ma questo poi non solo nell'ambito del calcio, anche negli altri organismi. Vediamo per esempio come si sta sviluppando si è sviluppata la campagna elettorale per la presidenza del CONI, con tre presidenti, uno contro l'altro armati, poi parlo di Petrucci, Chimenti, Barelli, poi il ritiro di Barelli, poi la contrapposizione tra Chimenti, presidente della Federgolf e Petrucci, che vuole a tutti i costi essere riconfermato. Quindi ormai sono organismi che stanno al di fuori, cioè c'è una distanza tra palazzo del potere dello sport e cittadini e tifosi.
Castellani, per chiudere questo argomento, quanto la televisione e la politica hanno portato a questa divisione in Lega?
Ma penso più gli interessi televisivi. La politica magari è più interessata al discorso, come diceva adesso Dionisi, dell'organizzazione del palazzo, a cominciare da quello del CONI. E lì forse ci saranno ancora delle ingerenze politiche fino a dopodomani, quando credo al 99,9% verrà rieletto Petrucci.
Ma se va in porto questa divisione, di fatto che cosa succederà? Per esempio la Serie B non avrà più soldi?
Ma
da là?
La Serie B in questo momento non ha già soldi, quindi secondo quelle che sono invece le grandi manovre orchestrate da Galliani and Company, ci potrebbe essere un miglioramento delle condizioni di una Serie B che invece io credo verrà sempre più ridimensionata. E volevo avvertire anche il presidente della Romulia che questo tipo di strategie non fa altro che far diventare i campionati dilettantistici veramente dei campionati di fantasmi.
Cosa risponde, Villella?
Io sono un pochino più ottimista. Io onestamente cercherei di fare in modo che, come ha detto prima molto bene il nostro conduttore, che il palazzo sia un pochino separato da queste vicende. Io penso che però dovremmo anche stare a vedere gli sviluppi della vicenda. Fino ad oggi comunque le società cosiddette minori non hanno ricevuto mai nessun tipo di né di spazio né tantomeno di sovvenzione. Vorremmo avere un po' di tranquillità, vorremmo avere un po' di impianti nuovi, vorremmo avere un po' di minore ingerenza da parte delle grandi società. Io cercherei di vederla in modo un pochino più rosea, più ottimistica.
Ma voi, presidente Villella, sì, senza le grandi società vivete lo stesso?
Noi viviamo assolutamente bene lo stesso.
Castellani, una breve replica e poi cambiamo argomento e parleremo della Romulea e perché tanto se ne parla in questi giorni a Roma.
Ma infatti colgo l'occasione, quando il presidente giustamente dice noi abbiamo bisogno di una cosa soltanto, di nuovi impianti. Questo tipo di sistema che loro vogliono istituire, cioè la Lega di Serie A, mira semplicemente ad avere ancora più denaro per poter poi costruirsi le 3-4 società, perché attenzione che Lazio e Roma non fanno parte del circolo delle grandi, per fare dei nuovi stadi con merchandising e con tutto quello che riguarda il discorso prettamente finanziario, e a scapito di queste invece di tutte le miriadi di entità che sono tra la seconda, da prima a seconda divisione fino al dilettantismo, che non avranno invece più un briciolo di denaro per poter fare degli impianti a norma e per poter essere competitivi.
È un argomento che riprenderemo sicuramente perché il tempo sta passando, ma vorrei chiamare in causa ora Patrizio Ciprari perché ci parla a questo punto della Romulea. Oggi noi ospitiamo il presidente. Perché in questo periodo a Roma si parla tanto di Romulea, che è una società che milita nella seconda categoria? Presidente, forse sì, il prossimo anno la vediamo,
speriamo,
in prima.
Speriamo, con i risultati di ieri dovremmo arrivare alla prima categoria.
Auguri. E allora, perché si parla tanto di Romulea?
Allora, inizio col dire che forse se ne doveva parlare prima e poi capiremo anche il perché. Stiamo parlando di una società storica nata nel 1921, non a caso porta quei colori, il giallo ocra e l'amaranto, insomma i colori della Roma e di Roma.
Quindi la società più antica, ancora prima della Roma e della Lazio.
Prima della Lazio, la Lazio è più antica. Si sta parlando quindi di un problema e di un disagio che coinvolge comunque una società storica in un quartiere storico.
Qual
San
è
Giovanni.
Il problema e il disagio? Poi diamo la parola al presidente.
Il problema è che per i prossimi lavori della metro C, inizialmente la fermata era prevista a Largo Ambaradam, quindi lontano da Via Farsalo, sede della Romulea Calcio. Per motivi ancora da accertare, mettiamola così, la fermata sarà spostata da parte sia della metro che dal comune di Roma proprio in direzione di quei campi, i campi storici del campo Roma di Via Farsalo, creando quindi un disagio a questa storica società.
Presidente Villella, sì, che succede quindi? Sparirà la Romulea o no?
In questo momento viviamo il secondo atto di una di una rappresentazione grottesca, tragicomica, perché se voi pensate che tutto nasce nel gennaio-febbraio del 2008 con un brevissimo articolo sul quotidiano Repubblica, nel quale si diceva probabilmente verrà interessata l'area della Romulea per una fermata, per una modifica al tracciato della fermata della metro C, e per tutto il 2008 la Romulea non ha ricevuto una comunicazione ufficiale, è andata avanti esclusivamente cercando di informarsi con le proprie forze presso gli organi istituzionali, comune, municipio, regione e quant'altro, e non ha mai ottenuto una risposta. All'inizio del 2009 veniamo a sapere che una variante di cui nessuno ci ha mai parlato è stata approvata per problemi, i soliti noti problemi di Roma, di reperti archeologici, viene spostata la fermata della metro, una fermata della metro C, e l'apertura della fermata è esattamente all'interno del rettangolo di calcio della Romulea. Potete immaginare tutto questo cosa ha comportato: un anno di disagio infinito, un saccheggio vero e proprio di giovani talenti da parte di altre società che hanno strumentalizzato la vicenda. Però ripeto, non siamo nati ieri, sono cose che succedono, ma ad oggi non abbiamo la possibilità di indicare entro il 30 di giugno su quale campo la Romulea disputerà la prossima stagione. È stata indetta, e questo era l'angolo, il momento buio, il sogno brutto. Martedì scorso c'è stata questa conferenza stampa e quindi ora sembra ci sia uno spiraglio di luce. Probabilmente il prossimo anno ancora si gioca presso il campo Roma, ma il futuro è ancora tutto da
zona San Giovanni.
No, il prossimo anno si gioca sicuramente al campo Roma, da assicurazioni avute da tutti gli enti istituzionali preposti. Il prossimo anno ci sarà la delocalizzazione dell'impianto, dove ci auguriamo in un'area vicina, in un raggio credo di 1 chilometro, credo che sia all'inizio del parco della Caffarella, che però è sottoposto, vi lascio immaginare a quali vincoli.
Bene, naturalmente noi seguiremo questa storia di questa importante Davide Menenti società sportiva giovanile, quale daremo altri spazi.
No, mi chiedo tra le altre cose come hanno potuto delocalizzare oppure spostare la fermata vecchia verso il campo Roma, considerando che il campo Roma è a ridosso di Porta Metronia, quindi là sotto gli scavi insomma potrebbero...
A ridosso di Porta Metronia, a 27 metri dal confine con lo stato estero del vicariato, certo, lo stato città del Vaticano, certo. Non so, chiedetelo a loro. Io ho fatto una richiesta di accesso agli atti, mi è stato fatto vedere un progetto su una carta credo 3 metri per 4. Avete mai visto un progetto di una metropolitana? È un inferno.
Menenti, il calcio, lo sport, i giovani, la metropolitana, c'è sempre qualche problema.
Più che qualche problema, mi sembra che ci sia come al solito poca chiarezza, e in questo caso anche voluta. 2 secondi soltanto. Allora, chiediamo alle grandi squadre di A di presentare i progetti per un nuovo stadio di proprietà. I signori che hanno lo stadio, o almeno il campo di proprietà, gli viene espropriato e non gliene diamo neanche uno in cambio. Complimenti.
Noi siamo sicuri comunque che questa vicenda, almeno ci auguriamo, come Radio Vaticana, redazione sportiva, andrà a buon fine. Grazie per il momento al presidente Vilella.
Grazie.
Resti con noi perché vogliamo ricordare ora i 60 anni del grande Torino e di Superga. Castellani, voi, tu lo dicevi all'inizio, avete ricordato questo momento. Che cosa ha rappresentato questa esperienza per il calcio? Poi abbiamo un collegamento con Torino.
Beh, il grande Torino è stata sicuramente una ventata di ottimismo e di speranza nel futuro da un'Italia che usciva dalla guerra e si ritrovava con questa squadra fantastica che era considerata tra le più forti in Europa. I torinisti chiaramente la consideravano la più forte del mondo, con un giocatore fantastico che era Valentino Mazzola. E quindi diciamo quella tragedia è stata un po' la fine di un sogno che era diventata veramente letteratura, tutt'oggi pagina di letteratura che andrebbe studiata anche nelle scuole.
Era il 4 maggio del 1949 quando l'aereo che trasportava la squadra granata di ritorno da un amichevole, se non vado errato, a Lisbona contro il Benfica, sì, si schiantò proprio sulla collina nei pressi del capoluogo piemontese, Superga. Io saluto Donaldo Rabino, salesiano, padre spirituale del Torino Calcio. Donaldo, buona giornata.
Buona giornata. giornata anche a tutti voi e grazie per avermi chiamato.
Come ricorderete questa importante giornata, 60 anni fa la tragedia del Grande Torino?
Ma intanto c'è già stata tutta una serie di manifestazioni e di iniziative le più svariate in questi giorni, direi, a cui si è fatto fatica a star dietro a tutte. Stamattina ci siamo già recati, ma in maniera libera, spontanea, al cimitero monumentale, dove sono raccolte le spoglie di alcuni dei più significativi, perché molte famiglie hanno voluto i loro cari nei paesi di origine. Comunque Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola, Castigliano, Maroso sono sepolti a Torino assieme a Operto, Schubert e poi assieme ad alcuni dirigenti e a personaggi così del mondo giornalistico. L'abbiamo ricordato con una breve cerimonia, con una preghiera, anche perché direi una delle caratteristiche di questo popolo granata è associare assieme alla disgrazia tanta e tanta fede e senso di preghiera. Oggi continueremo questo momento direi più significativo a Superga con la messa che puntualmente alle 17 inizia e che tante volte ricalca da un punto di vista climatico proprio quella giornata, con rovesci di pioggia contemporanei, con una pioggia battente e insistente.
Donaldo,
speriamo oggi non sia così.
Siamo in conclusione, che cosa resta oggi del Grande Toro?
Del Grande Toro resta un ricordo direi indelebile, unico, rimane quello che viene chiamato un po' la fede, se vogliamo, anche se il termine può essere improprio, la fede verso una realtà di vita, perché parlare del Grande Torino vuol dire parlare di una storia che non vuol morire e che, caso strano, vede in prima fila moltissimi giovani che non hanno mai visto giocare il Grande Torino, ne hanno solo sentito parlare dai genitori. Rimane questa fede in un qualcosa che ha il senso della vita, che direi profuma di umanità, che porta al di là di quello che è il semplice fatto sportivo, la semplice partita, perché è stato un momento dove in un'Italia così piena di macerie il senso della speranza rifioriva su un campo da calcio, la voglia di vincere, quindi di rialzare la testa diventava un po' l'occasione attraverso il gioco del calcio per far vedere che questa nazione era viva, che questo popolo sentiva sentimenti di gioia, voleva ritornare a essere protagonista in mezzo a molte fatiche. Quindi è una lezione di vita che si perpetua. Quello che commuove, direi quotidianamente, mi si passi questo termine, che quando si incontra qualcuno, qualche tifoso del Torino, ci si accorge che sia dentro qualche cosa di diverso, perché credo che la nostra storia, la nostra esistenza sia sempre temprata dalla fatica e là dove c'è il sacrificio, c'è il senso del dolore, c'è il senso però anche sempre della speranza e della voglia di ripartire e di risorgere. Questa è un po' oggi la lezione che ci lascia Superga, che a 60 anni di distanza trova ancora tanta gente che non ha visto, non ha conosciuto. Io ho avuto la fortuna di vedere una decina di partite da ragazzino ancora. E questo
grazie.
È inspiegabile, ma è una cosa bellissima.
Grazie Donaldo Rabino Salesiano, padre spirituale del Torino Calcio. Grazie e onore ai valori
giornata.
Espressi dal Grande Torino. Noi ringraziamo il presidente della Società Sportiva Romulea Roma, Vito Vilella, oggi ospite in studio. Ringrazio gli ospiti che sono qua in studio, i collaboratori, tutti quanti. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.